I desalinizzatori, in generale l'acqua, rivestono un ruolo fondamentale in tutta l'area del Golfo, sia dalla parte della penisola saudita, quindi Bahrain, Qatar, Oman e ovviamente Arabia Saudita, ma anche in Iran, che da un lato ha una gravissima crisi idrica che oramai dura più di 10 anni e che su i desalinizzatori ovviamente basa una parte importante della propria sussistenza. Si può vivere senza petrolio, non si può vivere senza acqua in questi paesi. Basti pensare ad esempio che in Kuwait il 91% dell'acqua utilizzata dagli abitanti del paese proviene dai desalinizzatori. Dall'altra parte in Iran una quota più bassa, ma che comunque va a compensare una gravissima crisi idrica dovuta a una gestione assolutamente insufficiente della risorsa idrica. Quindi siamo in una zona dove colpire le risorse idriche significa spostare il conflitto direttamente sulla popolazione civile e quindi mettere a grave repentaglio anche nell'arco di una settimana al più direttamente i cittadini interessati al conflitto da entrambi i lati del stretto di Hormuz.
Eh sì, diciamo che la questione dei, per chi non lo sapesse, insomma, dei dissalatori è una tecnologia che da decenni accompagna questi paesi e garantisce appunto coperture enormi per la potabilizzazione, no? E proprio, parliamo di cifre significative, cioè colpire un dissalatore significa colpire migliaia e migliaia di abitanti. Allo stesso tempo, costi dell'inquinamento ambientale, del fatto che vengono colpiti pozzi, eccetera, anche questi si riversano sulla già scarsa risorsa idrica. Insomma, ci aspettavamo e tutta l'attenzione sul petrolio, invece, scava scava, l'acqua viene sempre fuori come elemento inevitabile, anche in questo momento di ricatto militare.
Da sempre le infrastrutture idriche sono uno dei bersagli strategici durante un conflitto, l'abbiamo visto anche in Ucraina, l'abbiamo visto in tantissimi altri conflitti a bassa intensità, l'abbiamo visto in West Bank e in Gaza. Chiaramente in questo momento, da un lato, gli americani e gli israeliani hanno iniziato colpendo un dissalatore in Iran, che ha risposto colpendo un dissalatore in Bahrain, e c'è da aspettarsi che probabilmente altri droni, altri missili andranno a colpire altri dissalatori. Allo stesso tempo, l'assalto ai pozzi petroliferi iraniani, che ha comportato veramente danni ambientali ingenti, si può. Probabilmente si dovrà parlare presto di ecocidio, perché l'impatto sembra essere terrificante. Ci sono numerose cronache di cittadini di Teheran che hanno raccontato di queste piogge acide, queste piogge nere che hanno colpito la città, di rubinetti che rilasciano acqua contaminata, e quindi la distruzione dei pozzi petroliferi è andata a contaminare un'infrastruttura idrica che era già molto compromessa e che non ha sicuramente sistemi per depurare, per controllare in maniera efficiente la contaminazione. Quindi in questo momento ci sono. C'è un allarme proprio in Iran, lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo racconta molto bene Giorgio Caldo in un pezzo che sta per uscire questa mattina su materie rinnovabili. Ci sono danni molto importanti, c'è la popolazione che è stata avvisata di rimanere in casa per evitare appunto la contaminazione di queste piogge acide, di prestare molta attenzione all'acqua consumata, perché potrebbe avere appunto impatti diretti sulla salute delle persone. Quindi ancora una volta si usa l'acqua come bersaglio militare, come strategia di accaparramento e indebolimento in questa guerra da entrambe le parti, quindi da un lato sui desalinizzatori verso i paesi del Golfo e dall'altro colpendo direttamente i pozzi petroliferi in prossimità delle aree urbane che possono così contaminare le acque.
Ma Bonpanne, stiamo parlando di sultanati ricchissimi come quello dell'Arabia Saudita o degli Emirati Uniti, però che rivelano insomma una struttura piuttosto fragile da questo punto di vista, se appunto hanno una dipendenza da questi desalinizzatori. In particolare gli Emirati, che insomma con Dubai ospitano milioni di turisti in questi hotel giganteschi, hanno delle riserve o comunque delle alternative ai desalinizzatori, non so, importano cisterne d'acqua, mi immagino qualcosa del genere, oppure appunto il desalinizzatore è l'unica risorsa.
Sicuramente il desalinizzatore è una risorsa molto strategica, ce ne sono tanti, ovviamente non è che ogni paese ne ha uno, ci sono circa un 140 desalinizzatori lungo tutte le coste della penisola arabica. Chiaramente ci sono delle strategie di ridondanza, ad esempio l'Arabia Saudita ha investito molto in grandi sistemi di accumulo, quindi l'acqua desalinizzata viene o pompata in cisterna, o addirittura ci sono tentativi per pomparla direttamente nelle falde. È chiaro che in alcuni contesti, penso appunto agli Emirati più piccoli, dicevamo prima il Kuwait o il Bahrain, che sono quelli che hanno molta più dipendenza rispetto ad esempio di Dubai, che invece dipende solo il 42% dal desalinizzatore, fortunatamente ancora delle falde utilizzabili. Ecco, in questo caso la vulnerabilità è molto grande. Certo, possono importare per emergenza delle navi cisterna per l'acqua, ma questo porta comunque la popolazione a una situazione di grave crisi idrica, perché avrebbe al massimo a disposizione 10 litri d'acqua al giorno, che è la quantità minima per la sussistenza, per l'igiene e per la sopravvivenza, e che quindi ma porterebbe paesi molto, anche in alcuni casi molto ricchi, a dei livelli veramente di grave crisi. Come possono rafforzarsi? Ovviamente non sono paesi che hanno lavorato sull'efficientamento idrico, anzi purtroppo hanno molto insistito sullo spreco, sul lusso, sul portare i giardini nel deserto. Sicuramente questo li rende ulteriormente vulnerabili. È chiaro che l'acqua è veramente inevitabile come fonte da gestire, e quindi senza acqua non si può assolutamente avere sviluppo. Dicevamo prima, si può vivere benissimo senza petrolio, ma non si può vivere senza acqua. Tant'è che da anni gli investitori, i servizi, la CIA lo dice in tantissimi report, gli analisti ricordano come l'acqua è la vera commodity del XXI secolo in quest'area del nostro mondo.
Grazie mille Emanuele Bonpan, direttore della rivista Materia Rinnovabile. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Invece torniamo in Iran per fare il punto non solo sul conflitto, ma anche sul regime, sul governo iraniano. Lo facciamo insieme a Farian Sabai, giornalista esperta di Iran e nostra collaboratrice. Buongiorno Farian.
Sì, buongiorno a tutti.
Farian, abbiamo letto appunto dell'attesa per la salita al potere di Mojtaba Khamenei, non molto amato, già minacciato da Trump e da Israele, e insomma, sempre molto vicino ai Pasdaran, e quindi insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma Mojtaba Khamenei è un uomo di 56 anni, cresciuto nella cerchia del potere e l'eminenza grigia dietro le quinte. È più un militare che un militante religioso. Non si è ancora mostrato in pubblico e la grande incognita è in quale misura sia stato ferito nel bombardamento del 28 febbraio che ha ucciso suo padre e ha ucciso anche buona parte della sua famiglia. Intanto a Teheran sono almeno 40 i morti negli attacchi notturni che appunto hanno colpito ancora una volta zone residenziali, lo riporta l'emittente del Qatar Al Jazeera.
Farian, allo stesso tempo noi abbiamo letto oggi sul Fatto Quotidiano un tuo articolo dove provi a ragionare su questa possibile fine della guerra. Sappiamo che c'è un botta risposta continuo tra Trump e quelli che viene definito generalmente Ayatollah, poi in realtà sono tanti portavoce diversi. Trump ha detto la guerra finisce presto, loro hanno risposto la guerra decidiamo noi quando finisce. Tu fai alcune riflessioni e ipotesi.
Sì, allora, nell'articolo oggi sul Fatto Quotidiano ho parlato, ho scritto delle isole nel Golfo Persico, cioè da una parte ci sono questi bombardamenti sulla capitale Teheran, su altre città e sono prese di mira anche edifici civili, perché buona parte della popolazione iraniana oggi è concentrata nei centri urbani. Nei centri urbani c'è anche una vicinanza proprio tra le scuole, i centri militari. Basta pensare ai miliziani Basigi che sono proprio dentro al tessuto delle città. E la mia riflessione è sul fatto che per vincere la guerra Trump potrebbe fare scacco matto a Teheran, prendendo possesso di una serie di isole che oggi sono sotto sovranità dell'Iran, che di fatto sono quelle che servono a controllare lo stretto di Hormuz. Ricordiamo che oggi la questione del petrolio è centrale e poco fa leggevo che ci sono file lunghissime in Asia, in Estremo Oriente, in Vietnam, Filippine, Pakistan, Bangladesh, Birmania e Corea del Sud per fare il pieno di carburante. E questo succede per esempio nel caso del Vietnam, delle Filippine, sono le moto, sono i taxi, sono le vetture dei civili e questo sta innervosendo parecchio la popolazione, anche se in queste parti dell'Asia i prezzi sono stati calmierati, quindi c'è stata una diminuzione dei prezzi, sono state praticamente tolte o abbassate di molto le accise. Ecco, le isole a cui io faccio riferimento nel mio articolo oggi sul Fatto Quotidiano sono tre ed è una riflessione storica la mia. Si chiamano Abu Musa, la piccola e la grande Tumb, sono proprio degli isolotti strategici all'imbocco dello stretto di Hormuz. Sono tre isolotti che facevano parte sì storicamente dell'antico impero persiano, come anche l'arcipelago del Bahrein, ma tutto cambia nel 1971 quando quella sponda sud del Golfo Persico diventa indipendente. Perché? Perché gli inglesi si ritirano. Gli inglesi avevano fatto della sponda sud del Golfo Persico un protettorato britannico. Poi nel 69 vanno al potere laburisti a Londra e decidono di spendere meno in questa operazione colonialista. Quindi abbandonano, lasciano al re dell'Iran, a Mohammad Reza Pahlavi, il controllo del Golfo Persico, loro se ne vanno e vengono così costituiti gli Emirati Arabi, il Qatar e l'arcipelago del Bahrain come stati indipendenti. Questi tre isolotti sono tre isolotti che ancora oggi vengono rivendicati in realtà dagli Emirati Arabi, in particolare da Sharjah. Quindi ancora il 3 dicembre scorso c'è stata la riunione del Consiglio di cooperazione del Golfo a Manama e i sei paesi che ne fanno parte, sono le tre monarchie arabe del Golfo Persico, beh, hanno rivendicato con Teheran e si è anche discusso di andare alla Corte internazionale di giustizia, eccetera, eccetera. Ma se gli americani riuscissero a mettere, come si dice in gergo, boots on the ground, non in Iran, che occupare l'Iran è impossibile perché è grande 5 volte e mezza l'Italia e nessuno è mai riuscito a occupare l'Iran, però se si riuscissero a prendere queste isole nel Golfo Persico, praticamente la guerra sarebbe vinta da chi le occupa, e quindi nel nostro caso dagli americani, perché in quel modo controlli il passaggio del flusso del greggio. Il passaggio del flusso del greggio in questo momento è la notizia principale. Perché? Perché proprio nelle prime ore di oggi in Iran le autorità hanno dichiarato che non faranno passare una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz, perché hanno capito benissimo che quello è l'unico modo per cercare di chiudere la guerra e cercare appunto di fare in modo che i paesi del Golfo, ma anche la Cina, ma anche l'Europa possano fare pressione. Ecco, l'unico che forse ha qualcosa da guadagnare da questa guerra è Putin, perché si parla di sdoganare il suo gas
Farian, ma
all'Ungheria,
la
eccetera.
Repubblica Islamica ha mezzi e capacità per poter bloccare, così come annunciato, perché Trump è stato chiaro, se bloccate arriverà la tempesta di fuoco.
Ma di fatto nello stretto di Hormuz ci sono anche dei grafici che si possono trovare online di petroliere. In questi giorni ne sono passate ben poche, perché non è fisicamente chiuso, cioè non è una 12 miglia marine, non puoi chiuderle fisicamente con una rete, con qualcosa, però il problema è che se ci passi rischi di essere che un drone con sopra dell'esplosivo ti faccia saltare in aria o ci scappa il missile, cioè comunque è una zona di guerra dove c'è l'Iran, ma ci sono anche tantissimi sottomarini, navi straniere, americane, eccetera. Guardiamo per esempio cosa è successo a quella fregata iraniana che si trovava per esercitazioni nelle acque dello Sri Lanka, era fuori cioè non c'entrava nulla con la guerra, erano lì disarmati per fare delle esercitazioni militari, tra l'altro c'erano anche gli americani e gli americani li hanno colpiti li hanno colpiti e li hanno affondati, insomma, tra l'altro violando anche il diritto del mare, perché se affonda una nave si è obbligati a soccorrere i marinai che invece sono morti annegati. Quindi cioè, la situazione è esplosiva non perché l'Iran ha chiuso fisicamente quel braccio di mare, ma perché non o passi con il consenso da una parte dell'Oman, perché non è di proprietà, non è sotto il controllo totale dell'Iran, lo stretto di Hormuz, da una parte c'è l'Oman, dall'altra c'è l'Iran. E appunto la dichiarazione di stamattina delle autorità iraniane è che l'Iran non permetterà l'esportazione di nemmeno un litro di petrolio dalla regione fino a nuovo avviso al nemico ostile e ai suoi partner, finché continuerà l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e le sue infrastrutture civili. Questo l'ha detto il portavoce di Pasdaran, Naini, stamattina. E si è riferito alle dichiarazioni di Trump secondo cui la potenza militare dell'Iran è diminuita. Il portavoce di Pasdaran ha affermato che sono le forze statunitensi indebolite, la solita propaganda, ora gli americani cercano una fine onorevole della guerra. Il discorso è quanto l'Iran può tenere botta. L'Iran sta assorbendo i colpi della guerra con la consapevolezza che la comunità internazionale non può andare avanti senza petrolio, cioè fondamentalmente quello.
Così.